Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Minneapolis non si fermano le proteste contro l'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. Decine di persone si sono radunate anche oggi per dire no a quella che considerano un'invasione da parte dei federali, ma non è mancata nemmeno la contromanifestazione convocata dal provocatore di destra Jake Lang. Tra i partecipanti all'assalto di Capitol Hill, l'uomo è stato graziato da Donald Trump ed ora è tornato in azione per aizzare contro la comunità immigrata, soprattutto quella di fede islamica. Ancora ritorsioni dalla Casa Bianca ai danni dell'Unione Europea. Washington ha imposto infatti dazi del 10% a tutti quei paesi che si oppongono all'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Dal 1 giugno saliranno fino al 25% se non si troverà un accordo, minaccia Trump, a cui l'Unione Europea cercherà di controbattere con una riunione di emergenza fissata per domani pomeriggio. L'azione americana riguarda anche il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha inviato una lettera alle personalità che faranno parte del cosiddetto Board of Peace per Gaza, dove intanto si continua a morire per il gelo pungente. In Italia invece è ampia la pagina di cronaca, dalla morte del giovane Youssef Abanoub, ucciso ieri alla Spezia da un compagno di classe, all'ipotesi femminicidio per Federica Torzullo, scomparsa vicino a Roma lo scorso 8 gennaio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque a Minneapolis, negli Stati Uniti, è ancora alta tensione dopo la morte di Renee Good, la donna uccisa a distanza ravvicinata da un agente dell'ICE, la polizia anti-immigrazione inviata da Donald Trump in città. Nelle scorse ore si sono tenute due diverse manifestazioni. Da una parte si sono radunati i cittadini che sostengono la comunità immigrata, dall'altra chi invoca un'ulteriore stretta contro gli stranieri, in particolare quelli di fede islamica. A guidare questo secondo gruppo è stato un provocatore di destra, Jake Lang, graziato da Trump nonostante abbia partecipato all'assalto di Capitol Hill nel gennaio 2021. A Minneapolis abbiamo raggiunto la giornalista e scrittrice Simona Siri, che ha assistito in prima persona alle proteste di oggi. Questo il suo racconto della città.
C'è una tensione molto forte in questi giorni a Minneapolis, in questo momento ci sono meno 10 gradi, però è una città che scende in piazza e si mobilita. In particolare la manifestazione di oggi, si trattava di due manifestazioni, una organizzata da questo influencer MAGA, white supremacist, ex condannato per i fatti del 6 gennaio, graziato da Trump, che ha organizzato appunto questo rally di fronte al City Hall a tema anti-immigrazione, anti-Islam, quindi in forte contrapposizione con la comunità somala musulmana che qua è molto forte. E dall'altra parte proprio della strada c'erano invece la parte che sostiene gli immigrati, quindi i cittadini di Minneapolis con i loro cartelli, i ICE go out, i loro canti, il supporto degli immigrati, immigrants are welcome here, e devo dire che erano molto più numerosi, ecco. Si sono scontrati verbalmente nel centro di Minneapolis in condizioni appunto un po' estreme, però le persone con cui ho parlato io, che si stanno appunto mobilitando, mi hanno parlato di una tensione che continua da quasi due settimane. I cittadini di Minneapolis hanno proprio creato dei gruppi WhatsApp, dei gruppi Signal, e hanno proprio installato un sistema quasi di sorveglianza per tenere sotto controllo l'operato dell'ICE. Quello che tutti ti dicono qua è questa è un'invasione. Gli agenti dell'ICE sono appunto arrivati in 3.000, la polizia di Minneapolis sono 600. Capite che le proporzioni sono completamente sballate. Non vedo la volontà di smettere di combattere per questo. Dall'altra parte l'amministrazione Trump non credo che manderà via questi agenti, quindi non si sa come finirà.
I dazi sono confermati e dopo l'annuncio di ieri Donald Trump ha messo nero su bianco le tariffe commerciali contro i paesi che sono contrari all'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. 10% dal 1 febbraio a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. Dal 1 giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%, afferma il presidente, sottolineando che i dazi si pagheranno fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale dell'isola artica. Così dunque Trump, mentre in diverse città della Danimarca, a partire da Copenaghen e ancora nella capitale groenlandese Nuuk, ci sono state manifestazioni contro gli Stati Uniti. Intanto il Ministero degli Esteri danese ha affermato che la minaccia del presidente americano arriva come una sorpresa e che lo scopo della maggiore presenza militare in Groenlandia da parte dei paesi europei è proprio quello di migliorare la sicurezza nell'Artico. Per il leader francese Emmanuel Macron invece le minacce tariffarie sono inaccettabili e non hanno alcun posto in questo contesto. Gli europei risponderanno in modo unito e coordinato se saranno saranno confermate. Garantiremo il rispetto della sovranità europea, ha scritto su X. In serata è poi arrivata la notizia che gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea si riuniranno domani per una riunione di emergenza proprio sul tema dei dazi appena imposti da Washington. I diplomatici europei hanno dichiarato che l'inizio è previsto per le 17. Ma perché la Groenlandia è una partita così importante per l'Europa? Lo abbiamo chiesto a Pasquale Ferrara, ambasciatore e docente di diplomazie e negoziato internazionale.
Vede, la Groenlandia è un banco di prova perché l'Alleanza Atlantica è un esperimento, almeno diciamo in Occidente, nel mondo euroatlantico, di sicurezza collettiva. E la Groenlandia rischia di far crollare questo meccanismo perché diciamo, non c'è bisogno che gli Stati Uniti posseggano fisicamente la Groenlandia per poter garantire la sicurezza nell'Artico. C'è già la NATO attraverso la Groenlandia, attraverso la Danimarca, che fa parte della NATO.
E perché quindi è un banco di prova?
È un banco di prova perché se Trump decide di non accettare la via, diciamo, dell'ingaggio collettivo attraverso la NATO, se l'interesse vero è quello, diciamo, della difesa dell'Occidente, degli Stati Uniti, asseritamente contro l'invasività cinese e russa, che però, diciamo, le potenze artiche, i paesi artici, incluso il Canada, dicono di non aver visto, diciamo, negli ultimi anni. Ma se l'intento è questo, non c'è bisogno di un possesso fisico di un territorio, perché è l'Alleanza Atlantica che ha questo compito. Se l'Alleanza Atlantica viene accantonata perché gli Stati Uniti ritengono in questo caso di farne a meno, c'è un grosso problema a questo punto di ragion d'essere della stessa alleanza. Quindi è un banco di prova estremamente complesso e darà, diciamo, dei responsi che saranno fondamentali anche per capire in che direzione va il rapporto transatlantico, quindi sostanzialmente tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Veniamo adesso al Medio Oriente. Trasformiamo i sogni in realtà. Sono le parole tratte dalla lettera di invito che Donald Trump ha mandato alle personalità che faranno parte del cosiddetto Board of Peace per Gaza. A pubblicarla è stato il presidente argentino Milei, che figura tra gli invitati dal capo della Casa Bianca. È per me un grande onore invitarvi a unirvi a me in uno sforzo storico e grandioso per consolidare la pace in Medio Oriente, scrive Trump nella lettera. Tra gli altri convocati, di cui al momento si ha notizia, ci sono il leader turco Erdogan e l'ex primo ministro britannico Tony Blair, oltre ai due inviati statunitensi Witkoff e Kushner e diversi uomini d'affari. Confermato l'invito anche al premier israeliano Netanyahu o, in alternativa, a qualcuno che lo rappresenti. L'organismo che Donald Trump sta formando sembra quasi avere lo scopo di mettere da parte le Nazioni Unite per sostituirle con un comitato sotto il controllo diretto della Casa Bianca. Il documento infatti sottolinea la necessità di un organismo internazionale per la costruzione della pace più agile ed efficace, invitando ad abbattere istituzioni che hanno troppo spesso fallito. Un approccio questo che Trump sta mettendo in pratica su tutti gli scenari internazionali, dall'America Latina alla crisi ucraina. Alfredo Somoza.
Affari, affari, affari. Questo è il succo della politica estera di Donald Trump. Il Board of Peace per la ricostruzione del governo di Gaza è dominato da immobiliaristi, imprenditori edili, finanzieri e banchieri. Poi ci sono anche i politici, scelti con cura per la loro utilità. Marco Rubio perché non poteva restare fuori, il turco Erdogan dagli ottimi rapporti con Hamas, l'egiziano Al-Sisi vicino all'NP e l'argentino Milei, il più maga dei presidenti americani, alleato fedelissimo di Israele. Tony Blair rientra dalla finestra dopo le proteste dei paesi arabi che ricordano il suo passato. Ovviamente nessun palestinese. Una logica commerciale utilitarista che sta velocemente prendendo la mano alla politica della prima potenza mondiale, che si è già manifestata in Venezuela sul tema del petrolio, che promette ai cubani un deal per sopravvivere, che ora pensa di risolvere il conflitto mediorientale costruendo condomini di lusso con vista mare. Anche con l'Iran degli Ayatollah si potrebbe raggiungere un accordo che sistemi i rapporti, e questo perché la difesa dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale e di quello dei popoli sono ferragli inutili che non possono ostacolare i rapporti commerciali, sempre se ovviamente a favore degli Stati Uniti. Un approccio che ricorda da vicino a quello cinese, anche se mai sbandierato da Pechino. Gli affari si fanno con i buoni e con i cattivi, e a Washington hanno deciso di giocare a carte scoperte sullo stesso tavolo.
A Gaza intanto i palestinesi continuano a vivere nelle tende mezze allagate, con poco cibo e poche cure mediche. A Khan Yunis una bambina di un mese è morta per il freddo. Il numero di bimbi deceduti nella striscia di Gaza a causa del gelo estremo dall'inizio della stagione è salito così a 8. Tutto questo a causa della grave carenza di aiuti umanitari e di materiale per il riscaldamento, come sottolinea l'agenzia palestinese Wafa. Nel frattempo le esecuzioni in Iran non si fermano, da Trump solo sciocchezze. Teheran, con dichiarazioni dei vertici del regime, sta alzando i toni con gli Stati Uniti. Lo ha fatto il procuratore della capitale, affermando che le condanne a morte dei manifestanti non sono affatto sospese. Lo ha fatto anche la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, dicendo che il regime metterà a morte chi ha protestato in piazza sobillato da Stati Uniti e Israele. Era stato lo stesso presidente americano a spiegare la frenata a quello che sembrava un imminente attacco militare con lo stop alle esecuzioni dei dissidenti. Dopo le parole di Khamenei è intervenuto il Dipartimento di Stato americano. Non scherzate col fuoco, non scherzate con il presidente Trump. Abbiamo chiesto un'analisi a Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto Studi Politica Internazionale.
Ma questa qui è la solita strategia che utilizza il sistema di potere iraniano e più in particolare l'Ayatollah Khamenei per giustificare quello e per ridimensionare quello che è la portata di un movimento che contesta la struttura stessa della Repubblica Islamica. E come spesso fanno, dicono che questi sono plagiati o che sono agenti, quinte colonne o agenti provocatori appunto che agiscono per Israele, per il sottodettame di Israele o degli Stati Uniti d'America. Sicuramente è un giocare col fuoco, sicuramente il fatto che si stia spostando una porta aerea verso il Medio Oriente ci lascia sempre c'è sempre l'ipotesi, diciamo, all'orizzonte che un attacco alla fine arrivi da parte statunitense, che servisse solamente più tempo per prepararlo. Sono due persone che giocano col fuoco, Ali Khamenei e Donald Trump, solo che uno è in una posizione di forza, uno è il presidente degli Stati Uniti d'America, l'altro è la guida di una Repubblica Islamica che è praticamente alla deriva e sempre più in crisi. Forse giocare col fuoco con Trump in questa situazione non è esattamente la strategia migliore.
E veniamo adesso alla cronaca italiana, a partire dall'omicidio dello studente Youssef Abanoub ieri a La Spezia. L'ufficio scolastico regionale ha disposto un'ispezione all'istituto professionale. Ieri sera gli studenti hanno attraversato la città con un corteo silenzioso. Il sindaco di destra l'ha invece buttata sul razzismo. L'uso del coltello esiste solo in certe etnie, ha detto in un'intervista. Proprio a partire dalla norma che inasprisce le pene per chi detiene armi da taglio, governo e maggioranza stanno usando la notizia per promuovere i pacchetti sicurezza che saranno in Consiglio dei Ministri entro fine mese. Massimo Alberti.
Per la destra l'omicidio della Spezia è stato una manna dal cielo per pubblicizzare il pacchetto sicurezza. Basta leggere i titoli dei suoi giornali, come quel falce coltello di Libero, per insinuare che i rilievi di chi si oppone siano giustificazione degli atti di violenza, o le dichiarazioni politiche. La norma che inasprisce pene perché circola con armi da taglio è così diventata la bandiera da sventolare, e per quanto inutile sul piano della prevenzione, aspetto su cui la destra non sembra avere idee che non siano agire solo in termini punitivi, anche la più spendibile per la propaganda, usando la cronaca ed una percezione sociale diffusa. I coltelli diventano così il cavallo di Troia del pacchetto, decisamente meno spendibile e ragionevole, a partire dagli allarmi lanciati dai giuristi sull'incostituzionalità delle norme per la repressione del dissenso, dalle perquisizioni al fermo preventivo per chi manifesta, a sanzioni amministrative anche solo per una denuncia. C'è un duro accanimento sui reati fatti da minori, ulteriore escalation dopo il decreto Caivano, fino alla punibilità dei genitori, altri elementi che allarmano i giuristi. Per passare alle norme pensate per rendere difficile la vita agli stranieri, la stretta ai ricongiungimenti familiari, fino all'intervento diretto su decisioni giudiziarie come espulsione e trattenimenti, uno sconfinamento del potere politico in quello giudiziario che è solo un antipasto dell'obiettivo della riforma della giustizia sottoposta a referendum. Dopo aver fatto circolare le bozze, il governo vuole correre ed anche sulla scia dei fatti di cronaca e del loro uso spregiudicato intende portare due pacchetti sicurezza in Consiglio dei Ministri entro una decina di giorni.
Le misure di sicurezza non le neghiamo, ma non sono sufficienti, ha affermato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Alla domanda se si possa dire quindi più educazione e meno repressione, ha risposto: se vogliamo usare una formula, usiamo questa. Intanto i PM stanno valutando l'aggravante della premeditazione per Atif Zuhair, che ha preso da casa il coltello portato a scuola per uccidere il compagno dopo diversi messaggi di minacce. Lui stesso ha confessato di averlo colpito perché Abanoub aveva postato sui social alcune foto con la sua ragazza dopo una serie di litigi che proseguivano da giorni per la stessa ragione, ovvero il possesso e controllo di una giovane. Celeste Costantino è vicepresidente della Fondazione Una, Nessuna e Centomila, nonché autrice del libro Senza Legge, perché l'educazione sesso-affettiva a scuola è una questione politica. Questa è la sua analisi.
Che ci sia da parte delle ragazze e dei ragazzi un'attenzione, un controllo, che passa vita attraverso i social, parte della loro vita reale ormai si è trasferita dentro la vita virtuale, è evidente, e quindi l'educazione sesso-affettiva sicuramente può essere uno strumento utile per prevenire queste forme di forte controllo, più spesso di ossessione quasi, no? Nei confronti del vigilare, del fare in modo che nessuno in qualche modo entri nel perimetro che si considera proprio, dove per perimetro proprio intendo dire proprio il possesso dell'altra persona. Lo continuiamo a ripetere, ma andiamo incontro ad una legge che parla di consenso informato, che quindi non fa altro che depotenziare la possibilità di entrare a scuola a parlare di questi argomenti. Oggi si va a minare ancora di più la possibilità di poter entrare a scuola e dare questi strumenti ai ragazzi. Naturalmente non è una bacchetta magica, quando andiamo incontro a fenomeni così complessi, fa parte di una delle opportunità che abbiamo per andare incontro agli adolescenti, ai preadolescenti. Dovremmo provare a fare in modo che la scuola sia veramente un posto sicuro, ma che lo sia da un punto di vista culturale. Io sento già che si stanno mettendo in campo delle formule che non fanno altro che ricalcare modelli repressivi che sicuramente non possiamo immaginarci all'interno della scuola.
A Sora, in provincia di Frosinone, è stato identificato un 17enne ritenuto autore di un accoltellamento avvenuto davanti al liceo artistico ai danni di uno studente minacciato e poi colpito con lesioni guaribili in 10 giorni. La vittima ha detto di non conoscere il suo aggressore. Il 17enne identificato avrebbe ammesso tutto davanti ai carabinieri che lo hanno trovato e avrebbe anche consegnato il coltello con cui ha ferito il coetaneo. Nel frattempo è al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di femminicidio per il caso di Federica Torzullo, scomparsa vicino a Roma lo scorso 8 gennaio. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e la scientifica della capitale hanno rinvenuto numerose tracce di sangue all'interno dell'abitazione della donna, sui vestiti di lavoro del marito, in una cava e su un mezzo presente all'interno dell'azienda in cui lavora il coniuge, al momento indagato per omicidio visti i gravi indizi a suo carico. Dalla casa dei due non mancherebbe nulla, ad eccezione della borsa e del cellulare della donna. E infine si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lui stesso in un video diffuso attraverso i suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. Prima di salutarvi, lo sport. Il sabato della 21esima giornata di campionato si chiude con Cagliari-Juventus. I bianconeri cadono in casa dei sardi che vincono per 1-0. Nelle altre partite del pomeriggio l'Inter in trasferta batte l'Udinese per 1-0, stesso risultato con cui il Napoli si impone sul Sassuolo. Domani alle 12.30 Parma-Genoa, alle 15 Bologna-Fiorentina, alle 18 Torino-Roma. La domenica calcistica terminerà con il match delle 20.45 tra Milan e Lecce. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.